Siamo in Tibet. È l'8 giugno del 1924. Quasi un secolo fa, due britannici, George Mallory, 38 anni, insegnante a Cambridge, forte alpinista, e Andrew Irvine, 24 anni, brillante ingegnere e atleta fortissimo in ogni campo, vengono visti al telescopio da un loro compagno di spedizione che si trovava al campo base dell'Everest, a circa 250 metri dalla vetta, lungo la via nord. Poi un'improvvisa bufera di neve incuota li avvolge. Non tornarono mai e per anni non si seppe nulla. Questo è forse il più grande mistero nella storia dell'alpinismo ed è tuttora irrisolto. Mallory e Irvine raggiunsero la vetta e morirono in discesa oppure non arrivarono mai in cima. Neppure il ritrovamento nel 1999 del corpo ben conservato di George Mallory chiarì il problema, anzi, lo complicò non poco. Furono infatti trovati vari oggetti tra il vestiario, ma non la foto della moglie, quella foto che George Mallory aveva giurato che avrebbe lasciato solo sulla cima dell'Everest per celebrare il raggiungimento della vetta. È con questa suggestiva immagine che vogliamo iniziare la puntata odierna di Cime Tempestose, una puntata dedicata alla montagna delle montagne. Sagarmata per i nepalesi, Komo Lhungma per i tibetani, luogo sacro per entrambi i popoli, luogo degli dei, madre della terra. Negli anni 90 hanno cominciato ad affermarsi le spedizioni commerciali, un business crescente per agenzie gestite da occidentali, americani su tutti, e nelle quali decine di sherpa attrezzano letteralmente la via del campo base alla cima con scalette, corde fisse e grosse scorte di bombole di ossigeno. Precauzioni necessarie per i clienti, lautamente paganti, cifre che variano dai 40 agli 80 mila dollari, e spesso con scarsissima se non nulla conoscenza alpinistica. Inevitabilmente, gli incidenti mortali hanno cominciato ad aumentare, spesso dovuti ad acclimatamento insufficiente, erogazione d'ossigeno difettosa, affollamenti tremendi su punti critici, sfinimento, edemi cerebrali. La quota non perdona sopra gli 8.000 metri. La zona della morte non permette quasi mai salvataggi, tantomeno errori di qualunque genere. Tra i morti ci sono soprattutto tanti sherpa, uomini che non arrampicano per piacere, ma per lavoro, per sfamare le proprie famiglie. Pagati pochissimo rispetto alle esorbitanti somme richieste ai clienti, bistrattati dai propri sirdar, i capi sherpa, o dai capi agenzie occidentali, costretti a sforzi e rischi altissimi, molti di loro muoiono nell'attrezzare la prima parte della scalata, quella attraverso quel labirinto di seracchi e blocchi di ghiaccio alti come palazzi che è l'Icefall, in movimento perenne. Nel 1996 una grande tragedia ha segnato la storia dell'Everest. 8 persone morirono a causa di sciagurate decisioni prese da capi spedizione, da errori nell'attrezzare la via e soprattutto a causa del maltempo che non lascia scampo. Questa tragedia è poi diventata nota al pubblico grazie al bestseller Into Thin Air, scritto da John Krakauer, alpinista dilettante e giornalista. Nel 2013 una rissa d'alta quota che ha coinvolto i grandi alpinisti Simone Moro, Wale Steck e John Griffith per incomprensioni con sherpa che stavano lavorando ad attrezzare la via a oltre 7.000 metri, finita con sberle, minacce di morte e fuga precipitosa da Etrea e campo base, diventa pretestuosamente simbolo dei problemi sulla montagna e dello scarso rispetto degli occidentali verso l'opera indispensabile e pericolosissima svolta dagli sherpa. Sherpa che negli anni hanno aumentato le loro capacità alpinistiche e organizzative, cominciando a rendersi conto di poter a buon diritto esigere un compenso più equo. Nel 2015 il terremoto in Nepal ha causato anche una gigantesca valanga che ha ucciso 21 persone, soprattutto sherpa, proprio nel tratto più pericoloso, il famigerato e già citato Icefall. La stagione è stata interrotta e nuovamente sono esplose polemiche per il trattamento riservato agli sherpa coinvolti. La loro morte viene compensata con pochi spiccioli dal governo nepalese, accusato a buona ragione di corruzione e di dispersione degli altissimi fondi raccolti con la tassa di 10.000 dollari che occorre pagare per avere il permesso di scalare da quel versante. Quest'anno al campo base si sono affollati dall'inizio primavera fino a pochi giorni fa centinaia di clienti e una manciata di alpinisti. La stagione, purtroppo, è cominciata con l'incidente mortale occorso a Wale Steck, uno dei più forti alpinisti dell'ultimo decennio, specialista di salite in velocità e dotato di tecnica strabiliante. Steck era tornato all'Everest dopo l'episodio della rissa con gli sherpa che lo aveva lasciato scosso e depresso per lungo tempo. La sua idea era quella di compiere la traversata Everest-Lhotse senza ossigeno. Purtroppo, Wilstek è precipitato per 1000 metri dalla parete del Nupse, una montagna di poco meno di 8000 metri di rimpettaglia dell'Everest, che aveva scelto come terreno di acclimatamento in vista della sua traversata. Questo incidente non ha fermato ovviamente le spedizioni commerciali, che una volta attrezzate la via e attese le finestre del bel tempo necessarie alla Summit Push, hanno portato centinaia di persone in vetta, esattamente 455, secondo il bollettino ufficiale. L'altro lato dell'Everest è territorio cinese-tibetano e anche sul lato nord vi sono un centinaio di persone. Tra questi c'è Killian Jornet, famoso atleta di trial e alpine running, ormai votato anche all'alpinismo, che per 2 volte nell'arco di una settimana, in un tempo strabiliante, raggiunge la cima dell'Everest. Adrian Balling e Corey Richards salgono l'Everest in diretta social su Snapchat e Instagram, senza ossigeno, ma ben assistiti da un team di professionisti. Non mancano poi personaggi squinternati o imprudenti, quali l'australiano Davy, che si nasconde a campo base non avendo soldi per pagare il permesso, sale di nascosto il ghiacciaio usando la via attrezzata dagli Sherpa, per poi essere arrestato e sbattuto fuori dal Nepal. Oppure il polacco Jarosz Adamski, che annuncia di aver compiuto la traversata Nord-Cina-Sud-Nepal senza ossigeno. Ma poco dopo si viene a sapere che Adamski non aveva il permesso per il Nepal, che aveva mancato di presentarsi agli ufficiali di collegamento cinesi e che soprattutto l'ossigeno lo aveva utilizzato. Quest'ultimo episodio ha rappresentato il pretesto per la clamorosa e recente decisione del governo cinese di annullare tutti i permessi di salita dai loro versanti degli 8000, Everest su tutti. Quello che si sa è che da tempo è in costruzione un'autostrada che arriva praticamente al campo base. Infrastruttura che precede la costruzione di resort, hotel e strutture permanenti per sfruttare al meglio il business turistico d'alta quota. Quello che auspichiamo è che la crescente consapevolezza e pressione sui governi ed enti preposti riguardo alla sicurezza e affidabilità delle agenzie, all'economia della regione, portino ad attese e sagge decisioni che riescano a scalfire la patina oscura che si è depositata in questo luogo di imprese, tempeste e tragedie umane che oggi è diventata, suo malgrado, questa meravigliosa montagna.